Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata l'Italia continua ad avere i limiti di potenza per le reti a radiofrequenza che sono di due ordini di grandezza inferiori rispetto a quanto richiesto dalle leggi internazionali. Ma chi ci guadagna e chi ci perde da queste limitazioni? Ne parliamo con Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo, ben trovato.
E con Luca Dell'Anna, esperto di reti di telecomunicazione. Ciao Luca.
Ciao Lorenzo, ciao Antonio.
Antonio, abbiamo già parlato in puntate precedenti dei limiti che l'Italia impone sulle potenze delle trasmissioni nelle reti a radiofrequenza, come quelle cellulari, che sono le più diffuse sul territorio. E correggimi se sbaglio, ma se non ricordo male, quando bisogna individuare le soglie massime ammesse per la potenza di una trasmissione elettromagnetica, se ne valuta la soglia che produce effetti non reversibili all'essere umano e si considera limite legalmente approvato una soglia che è 50 volte inferiore. Cioè, se per rilevare un effetto non reversibile ad un organismo serve una potenza di 100, le raccomandazioni internazionali dicono che le antenne non devono essere più potenti di 2, corretto?
Sì, il meccanismo è proprio questo, nel senso che vengono fatti studi da moltissimi anni ormai, sono studi legati a impatto fisiologico, biologico, quindi sono esperti ovviamente medici, esperti di biologia e esperti di fisica dei fenomeni di assorbimento e di dissipazione di energia che fanno quelli che vengono chiamati dei metastudi, cioè analizzano la letteratura scientifica per arrivare a definire quali sono le soglie che poi possono provocare degli effetti che siano effetti non reversibili e quindi potenzialmente pericolosi, non necessariamente molto pericolosi, ma potenzialmente pericolosi, e quindi definiscono questa soglia di pericolosità e poi prendono un margine di 50 volte, un margine veramente molto molto grande di precauzione che consente poi di definire quelle che vengono definite delle linee guida internazionali. L'organismo che fa questo è il CNIRP, ed è un comitato internazionale che è preso a riferimento dalla Commissione europea e da altri organismi, e alla cui base c'è di fatto tutta la legislazione di una serie di stati europei e non. E poi ovviamente però le leggi dei singoli stati possono in qualche modo seguire delle logiche di tipo diverso.
A questa soglia europea l'Italia aggiunge un ulteriore margine di sicurezza, riducendo di due ordini di grandezza la potenza ammessa. Quindi se 100 è la potenza che produce un effetto non reversibile ad un organismo, l'Europa ha deciso che non si possono installare antenne più potenti di 2. L'Italia invece dice qui non puoi installare antenne più potenti di 0,02. Dico bene, Antonio?
Sì, questa è un po', ne abbiamo parlato, l'anomalia italiana. Prima era l'anomalia italiana di pochi altri paesi. Devo dire che ultimamente siamo rimasti praticamente da soli ad avere questo tipo di anomalia, di ulteriore margine di sicurezza che viene, di precauzione, come viene chiamato, che viene preso. E che chiaramente rende il livello di potenza massimo in prossimità degli impianti incredibilmente più basso che quello che mai qualunque tipo di studio scientifico abbia potuto dimostrare essere potenzialmente pericoloso. Tra l'altro l'anomalia, se vuoi, è un'anomalia che non è soltanto rispetto a questo livello di precauzione, ma sta anche nel fatto che c'è una forte asimmetria tra quello che sono le leggi italiane, in questo caso, che vincolano il modo con cui vengono costruiti gli impianti, quindi il modo con cui vengono fatte le stazioni radiobase dei sistemi radiomobili, così come anche quelle dei sistemi televisivi o radiofonici, ma non vincolano evidentemente in modo simmetrico invece la costruzione dei terminali di utente, dei nostri telefonini, dei nostri smartphone. Evidentemente un telefonino come un iPhone che io compro all'estero lo posso usare anche in Italia, perché di fatto quel tipo di il mercato è un mercato globale e le raccomandazioni che vengono utilizzate per costruire i telefonini sono le raccomandazioni internazionali. Quindi paradossalmente abbiamo una protezione molto asimmetrica da un lato verso le stazioni radiobasiche che chiaramente sono lontane dalla maggior parte delle persone e invece gli oggetti che sono quelli che tutti hanno in tasca o nella borsa sono quelli che invece sono esattamente identici agli oggetti che emettono le radiazioni elettromagnetiche di qualunque altro paese al mondo. Quindi diciamo, è una doppia anomalia, anomalia nella soglia e anomalia, se vuoi, anche nell'applicazione di quei meccanismi o principi di precauzione.
Recentemente, quindi inizio di agosto, nel decreto Omnibus, il governo si pensava decidesse di adeguare, quindi alzare questa soglia cautelativa, ma così non è stato. Quali sono le limitazioni che questo ulteriore margine cautelativo italiano impone agli operatori mobili e quali sono le conseguenze, soprattutto se lo confrontiamo con il resto del contesto europeo?
Beh, prima abbiamo fatto l'esempio appunto della potenza, no? Una cosa che si può fare per rendere facilmente comprensibile la difficoltà che c'è nell'avere un limite più basso è, diciamo, il parallelo con l'illuminazione. È come dire che io voglio illuminare una piazza, un centro di una città con delle lampadine che sono 100 volte meno potenti di quelle che posso comprare in Francia o in Germania. È chiaro che uno dice, bene, se la lampadina che ho disponibile è meno potente, ne devo mettere molte di più di lampadine per riuscire ad avere lo stesso livello di luminosità e quindi nel nostro caso di servizio per sistemi come il 5G. Peccato purtroppo che il costo relativo a delle installazioni di tante piccole antennine, quindi l'equivalente delle lampadine meno potenti, è un costo molto rilevante. Diciamo il costo di installazione non scala, decisamente non scala come la potenza, anzi diciamo che pressoché costante, con un po' di differenze ovviamente, ma insomma pressoché costante. E quindi di fatto è come dire che siccome evidentemente non possiamo aspettarci che in Italia ci si spenda tanto di più per fare le reti, evidentemente i soldi che come investimento gli operatori italiani possono mettere sul piatto sono più o meno gli stessi di quelli che possono mettere altri operatori che operano in altri paesi. Evidentemente ci dobbiamo accontentare di una città meno illuminata, di una rete meno performante perché chiaramente ha una potenza più bassa. Ricordo tra l'altro che in alcune puntate in cui abbiamo parlato degli aspetti più tecnici, dire meno performante vuol dire che siccome c'è meno potenza io per le leggi della capacità del canale, di fatto avrò una velocità media nominale più bassa. Questo è quello che di fatto è la conseguenza dell'imposizione di limiti più stringenti da parte della legislazione italiana.
E allora perché questo governo, ma in realtà anche i precedenti, non è riuscito ad adeguare la normativa italiana alle linee guida internazionali seguite appunto da altri paesi come la Francia o la Germania? Perché nel dibattito di quest'estate non sono stati solo i gruppi no 5G o ambientalisti ad opporsi, ma anche altre associazioni come quella dei piccoli operatori di accesso o gruppi legati ai tecnici radio che effettuano i progetti degli impianti. Quindi mi viene il sospetto che ci siano dietro anche degli interessi economici, cioè chi ci perde e chi ci guadagna, e quindi da un possibile cambiamento alle regole.
Ecco, questo, grazie Lorenzo, questa è una domanda molto interessante perché finora abbiamo sempre solo parlato appunto come giusto, no? Di quali sono i principi scientifici che stanno dietro alla definizione di questo tipo di limiti. Però è ovvio che dopo più di 20 anni in cui in un paese come l'Italia ci sono stati dei vincoli molto stringenti, dei limiti molto bassi, è chiaro che si è creato un ecosistema economico di un settore importante come le telecomunicazioni che in qualche modo si è adattato a questi vincoli e quindi ci ha costruito intorno delle reti che li soddisfano questi vincoli, ma ovviamente ha creato tutta una serie di interessi. Quindi è come dire che se io decido di cambiare le regole non agisco su un campo verde non contaminato in cui non c'è nessuno che ha degli interessi. Vado ad agire su una situazione già consolidata in cui evidentemente ci sono degli interessi economici legittimi. Quindi la domanda giusta è appunto chi ci perde e chi ci guadagna. La mia impressione è che chi pensa di perderci in realtà non ha ben valutato tutto l'impatto e i cambiamenti che possono derivare da questo tipo di cose. Quindi proviamo a capire un pochettino chi sono i soggetti. Allora, spesso si pensa che un adeguamento dei limiti elettromagnetici sia un vantaggio per gli operatori radiomobili. realtà ci si dimentica del fatto che in questi anni è cambiata molto la situazione del mercato delle telecomunicazioni perché di fatto le torri su cui sono installate, e quindi diciamo gli asset infrastrutturali su cui sono installate le stazioni radiobase, sono state esternalizzate da parte degli operatori. Quindi esistono quelli che si chiamano TowerCo, le aziende che si occupano delle torri e che gestiscono per conto degli operatori questo tipo di impianti. Quindi loro sono proprietarie di questi siti su cui poi dopo fisicamente gli operatori installano le stazioni radiobase. È chiaro che il vantaggio principale dall'adeguamento dei limiti lo avrebbero sicuramente le TowerCo, perché è come dire che io gli aumento quello che viene chiamato spazio elettromagnetico, perché di fatto, siccome il vincolo si traduce appunto in una possibilità di installare un certo numero di stazioni radiobase e di impianti su uno stesso sito, se questo è lo spazio che li creo, automaticamente gli asset di queste aziende diventano più di valore perché chiaramente invece che ospitare le base station di un solo operatore o due potrebbero ospitarne anche altre e magari non solo del radiomobile, magari anche di altri servizi di altra natura, no? Legate al mondo IoT per esempio e altri ancora, l'FWA e altri ancora. Quindi in qualche modo sicuramente aumenta il valore di chi possiede le infrastrutture fisiche dove possono essere installate le stazioni radiobase. Ovviamente ci guadagnano anche gli operatori perché chiaramente riescono a raggiungere dei livelli buoni di qualità del servizio con meno stazioni radiobase, quindi chiaramente anche per loro c'è questo tipo di effetto, però è chiaro che in un mercato che si sta segmentando in modo verticale appunto tra chi detiene le infrastrutture e chi gestisce i servizi, è chiaro che questo è un primo effetto. Paradossalmente, l'esistenza di limiti stringenti ha anche portato alla nascita di tutta una serie di esperti che gestiscono per gli operatori tutti i progetti di impatto elettromagnetico che vengono fatti ogni volta che si installa o si modifica un sito esistente. Questi esperti sono molto preoccupati che in qualche modo il loro ambito di lavoro possa venire in qualche modo toccato dal cambiamento dei limiti perché a quel punto lì il loro lavoro è meno importante. In realtà, per chi come me ha avuto modo di vedere le bozze che erano del decreto che si pensava di emanare, in realtà le cose non sono così, nel senso che proprio per una serie di ragioni legate alla coesistenza tra gli operatori, il governo aveva intenzione, in realtà questo era stato anche pensato da governi precedenti, aveva intenzione di mettere in campo tutta una serie di controlli che rendono il lavoro di tecnici radio ancora più importante proprio per garantire un po' di equilibrio tra gli attori di mercato. Ecco, parlando di equilibrio degli attori di mercato, un tema che ha riempito il dibattito dopo in estate, durante la discussione su questo mancato adeguamento, è quello relativo alla concorrenza tra gli operatori rispetto all'accesso a dei siti da condividere. Ci sono sospetti che ci possano essere state delle pratiche non concorrenti, diciamo, contrarie alla concorrenza da parte di alcuni operatori che, pur di impedire ad altri di utilizzare dei siti, magari dichiaravano delle potenze sui siti più alte di quelle effettivamente utilizzate, quindi di fatto esaurivano lo spazio elettromagnetico a disposizione su una torre, impedendo ad altri di utilizzarla. Questo è potenzialmente possibile proprio perché i limiti sono stringenti. Il meccanismo di innalzamento dei limiti, adeguamento a quelli europei, in realtà metteva, diciamo, avrebbe messo in campo dei meccanismi di controllo che garantivano un maggiore rispetto delle pratiche di buona concorrenza anche in Italia. Quindi in qualche modo ci sono degli aspetti che evidentemente nei paesi che non hanno mai avuto questo problema non ci sono, ma che invece in Italia vanno chiaramente considerati e mi sembra di poter dire che questo è ben chiaro a tutti quanti quelli che lavorano anche sull'aspetto, diciamo, di formulazione, no? Delle modifiche legislative, quindi ci sarebbe una ragionevole certezza che sarebbero tenuti in conto. L'altro aspetto che hai citato è quello dei piccoli operatori che appunto anche in questo caso qui si sono in qualche modo preoccupati della possibilità che un adeguamento dei limiti possa, in qualche modo anche in questo caso qui, modificare l'ecosistema all'interno del quale loro operano. Da questo punto di vista c'è un fenomeno molto particolare in Italia, che è quello dei piccoli operatori detti FWA, Fixed Wireless Access, che offrono dei collegamenti a internet a larga banda con delle antenne che uno installa sul tetto, sul balcone di casa. E sono molto popolari, soprattutto in luoghi di montagna. L'Italia è piena ovviamente di monti, quindi è dove è difficile arrivare con altre soluzioni. E sono anche tipicamente anche meno costosi perché offrono soluzioni, per esempio, adatte a seconde case in cui non è necessario pagare un abbonamento per tutto l'anno, tutti i mesi. Potenzialmente l'aumento dei limiti consentirebbe agli operatori tradizionali di in qualche modo diventare concorrenti anche di questo tipo di mondo, perché evidentemente rende delle infrastrutture prima non utilizzabili adesso utilizzabili. Anche in questo caso la mia impressione è che la preoccupazione sia non completamente fondata, perché in realtà i meccanismi di, diciamo, concorrenza leale che devono essere messi in campo per cambiare le regole non possono che in qualche modo garantire anche ai piccoli operatori un accesso a delle infrastrutture che loro in questo momento non possono avere, e quindi anche per loro in realtà si aprirebbero delle possibilità nuove, andando magari a far concorrenza ai grossi operatori in aree in cui in questo momento invece non hanno mercato. Quindi è vero che le cose cambiano, non è come in un contesto in cui, diciamo, non esiste nulla, si va a intervenire su un mercato consolidato, su una situazione esistente, ma è oggettivamente vero che in qualche modo l'adeguamento a dei criteri più scientifici di efficienza e ottimalità, no, della gestione delle risorse come quelle dell'infrastruttura per radiomobile per un paese come l'Italia, garantiscono che i rapporti anche tra i soggetti di mercato diventino un po' più equilibrati e un po' più simili a quelli di altri paesi. E complessivamente il sistema, questo vale quello che abbiamo già detto in altre occasioni, da un limite più stringente non può che perderci, perché chiaramente, non essendo ottimizzato, i costi sono più alti, e quindi se uno ha un costo più alto rispetto a altri paesi con cui si compete dal punto di vista della produttività, evidentemente non potrà che averne un danno. Questo è un principio che vale sempre, no? A livello ingegneristico, prendere dei margini significa ovviamente, margini maggiori di sicurezza significa ovviamente avere dei costi più alti e quindi essere meno concorrenziale. Questo purtroppo è un compromesso, un trade-off che vale per qualunque campo, e vale anche per i campi elettromagnetici.
Grazie mille ad Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano.
Grazie a voi e alla prossima.
E naturalmente grazie a te, Luca.
Ciao Lorenzo, ciao Antonio, a presto.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui, su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.